Are you ready, Dime?
I don't know, Zach. I'm kind of scared.
Me too.
Let's do it.
Eccoci qua, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dalle 8 alle 9.30 tutti i giorni, oggi martedì 23 giugno, niente di nuovo sui giornali, niente di nuovo sotto al sole, diciamo un po' siamo ancora fermi a dove eravamo ieri, notizie che non ci sono, opposizione silenziata, cose inutili, tutto fermo e ovviamente il governo fa melina, così come si dice, si nasconde, gli stati generali sono finiti, ma non si sa assolutamente niente di cosa si debba o non si debba fare sul piano operativo, quindi siamo fermi lì, tanto per dire le notizie, perlomeno su Repubblica oggi si nota un gelo PD 5 Stelle sulle tasse proposta spot e Conte rimane isolato sull'IVA. Cioè l'unica cosa che si sa di tutta questa roba delle proposte fatte in questi giorni fantasmagorici di riunioni degli stati generali è che Conte se ne è uscito con questo abbassamento dell'IVA che ha scontentato tutti e che ha portato poi a anche una frattura interna. Poi sul resto, sulle cose da fare, non da fare, quando si unisce il Parlamento, quando inizia questa grande rivoluzione, di questo non si sa assolutamente nulla, è tutto così aleatorio e diciamo siamo arrivati ormai agli sgoccioli, non so, bisognerà iniziare ad essere operativi. Certo sono stati dati i pieni poteri al ministro dell'economia Gualtieri, ma cosa ci faccia con questi, cosa ci farà con questi pieni poteri? Ancora non si è capito bene, oltre che spendere i soldi preventivati fin qui con i DPCM. Comunque, intanto, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto sulla chat, redazione RBN, la trovate su Telegram, entrate su Telegram, scaricate l'applicazione, redazione RBN è quello che c'è da cercare e quando lo trovate, entrate lì, vi iscrivete, c'è un piccolo bot e poi da allora potete iniziare a parlare col sottoscritto e anche con tutte le altre trasmissioni. Intanto sì, buongiorno Stefano, Alessandro, Fabius, Gianluca, Pietro e tutti quanti voi che siete all'ascolto della rassegna stampa che ripeto un po' così povera di notizie, anche perché dobbiamo leggere i quotidianoni del globalismo e non c'è assolutamente nulla. Comunque gelo PD 5 Stelle, questa è la prima notizia di Repubblica. Andiamo a vedere, magari ci troviamo dentro qualcosa di interessante. Conte rimane isolato, per la maggioranza il ritocco dell'IVA non è una priorità, ipotesi mai discussa, il viceministro Misiani, un'operazione complessa, ma a Salvini piace. Una proposta spot assai simile alla convocazione degli stati generali, avvenuta anche quella senza alcuna consultazione con i partiti di maggioranza. L'ipotesi di un ridocco al ribasso dell'IVA, sebbene a tempo, lanciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla chiusura del gran consulto di Villa Pamphilj e riproposta testardamente ieri, scivola sul ghiaccio del Partito Democratico, si infrange contro gli scogli dei gruppi e dei ministri del Movimento 5 Stelle, per nulla convinti dell'opportunità della manovra, se si fa eccezione per il sostegno di Salvini e della destra che ha creato non pochi imbarazzi, scarsi plausi, nella maggioranza, dico io. A leggere le reazioni ai silenzi della maggioranza, il capo del governo resta piuttosto isolato sulla manovra che pure avrebbe dovuto produrre l'effetto jolly. Sarà anche perché concordata, a quanto emerge, solo con le categorie incontrate durante gli stati generali, Confcommercio e il suo presidente Carlo Sangalli in prima battuta. Non certo viene fatto notare con altri ministri. A sera non si è registrata una sola dichiarazione di sostegno all'operazione dei parlamentari. Dell'operazione dai parlamentari del Partito Democratico, le agenzie riprendevano solo i dubbi del viceministro Misiani che ha definito il taglio dell'imposta decisamente complesso, valutazione che rispecchia i conti che hanno già fatto in via 20 settembre, insomma sostanzialmente non ci sono i soldi, non lo vuole fare nessuno, non sono stati preventivati questi soldi, c'è l'applauso generale del centrodestra perché ogni volta che si dice che si abbassano le tasse sono tutti contenti. È giusto, è giustissimo, dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro, le tasse agli imprenditori e anche le tasse sui consumi come l'IVA vanno tutte quante abbassate, ma questo ovviamente non si può fare se non c'è una sovranità monetaria che ti consente di farlo, anche perché se tu prevedi di non far entrare nelle casse dello Stato 12-13 miliardi, se tagli 3 punti di IVA, quei soldi ce li devi mettere in qualche altro modo, oppure non li devi spendere. E qui arrivano tutti quanti i problemi del caso. Comunque l'idea che abbassare l'IVA possa automaticamente far ripartire i consumi, secondo me è sbagliato. È sbagliato perché si tratta di uno sconto sui prezzi dell'1, anche 2%, su tutti i prezzi e su tutte le prestazioni, ma questo non si tramuta automaticamente nella fiducia necessaria ai consumatori a spendere e soprattutto nella capacità anche tecnica di spesa. Quindi non basta la fiducia. Per far ripartire i consumi servono anche iniezioni di liquidità dal basso, come diciamo sempre, ma queste non sono state fatte e quindi non è assolutamente automatico. Comunque è una proposta che scontenta tutti, dubbi, perplessità e così via, però poi questi dubbi e queste perplessità non si tramutano in nulla, semplicemente perché il governo e il Presidente del Consiglio non va mai alla Camera, a sentire il Parlamento e a misurarsi con il voto in aula. E quindi semplicemente non si può sapere qual è oggi lo stato e la situazione di questo governo e quindi pensate un po', siamo così congelati in attesa che qualcosa si muova. E rientriamo dopo che ho dato un'occhiata rapida ai giornali per cercare qualcosa di interessante, ma non c'è niente da fare. Manchester City, aereo sorvola lo stadio con lo striscione White Lives Matter. Insomma, iniziano un po' di proteste anche dall'altra parte, chissà se apprezzeranno, no? Forse le vite che valgono sono quelle di alcuni e quelle dei bianchi non valgono, chissà. Vedremo, camicia sbottonata e cravatta slacciata, Trump è sceso dall'aereo, l'abbiamo detto anche ieri e lo ritroviamo oggi su Repubblica, sulla stampa, sul Corriere, questo Trump che scende dall'aereo senza cravatta, il che vuol dire, secondo i giornali e i quotidiani globalisti, che ha già perso le elezioni, anzi, probabilmente essere sceso dall'aeroplano senza cravatta dovrebbe portarlo a rimettere immediatamente il mandato e consegnarlo per 150 anni direttamente ai democratici, così che possano governare gli Stati Uniti, il pianeta e l'universo per i prossimi 150 anni. Questo, diciamo, è il tono e diciamo così, il sogno di Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa e di tutti gli altri giornali. Questa mattina mi perdevo un po' in riflessioni sul fatto che veramente se tutta questa roba qua, cioè tutto quello che noi percepiamo, gli scontri razziali negli Stati Uniti, le statue, tutto quello che ruota attorno a Trump, tutto questo senso di precarietà, è tutto esclusivamente, diciamo, portato avanti da questo sistema mediatico che, come diciamo sempre, è complesso, è forte, è strutturato, ha in mano i maggiori quotidiani nazionali, ma questo poi si riflette anche nel resto del mondo, no? Dove c'è la maggior parte dei quotidiani e degli strumenti di informazione e media sono in mano gli stessi poteri che impongono la globalizzazione, quindi le televisioni, i giornali e tutti quanti tirano in un'unica, spingono in un'unica direzione e creano loro questo senso di ovviamente precarietà che ci avvolge ormai da quando siamo entrati, soprattutto nell'era del coronavirus, e riflettevo sul fatto che questo sarà, cioè quello che vediamo adesso è nulla rispetto a quanto sarà amplificato tutto ciò quando i globalisti perderanno il governo di questa nazione, cioè quando in qualche modo cambierà il governo e magari avremo un governo così sovranista o di centrodestra, quando avremo un Salvini o una Meloni Premier e un governo strutturato che cerca di fare minimamente gli interessi dell'Italia e degli italiani, pensate che cosa si scatenerà, no? Perché se fin qui non abbiamo visto niente, soprattutto per quanto riguarda gli scontri in mezzo alle strade, le rivolte, soprattutto su questi temi farlocchi come le vite dei neri contano, il razzismo e tutta quest'altra roba qua, se non abbiamo visto niente è semplicemente perché c'è questo governo. Immaginate cosa sarebbe successo con un governo di altro colore, ma ricordate, no? Quando Salvini governava gli assalti ai suoi comizi, gli assalti ai banchetti, cioè tutto questo verrà ampiamente manovrato e strumentalizzato dai media, mosso, alimentato, buttato, diciamo così, la benzina sul fuoco. E per questo riflettevo sul fatto che occorre in tempi rapidissimi cercare di mettere in piedi qualcosa dal punto di vista mediatico che possa controbattere a questo strapotere, questa agenda dettata dai media globalisti. E che cosa abbiamo? Non abbiamo niente, per esempio dal punto di vista web, ribadisco, c'è il primato nazionale che con le sue poche ed esigue forze cerca di mettere in piedi e un giornale online e un periodico di tutto rispetto, con notizie sempre fresche, aggiornate, con una redazione, e fra diciamo così, media sovranisti, mi sembra che sia quello che vada per il meglio. Subito dopo metto Il Secolo, portato avanti oggi con grande diciamo maestria da Francesco Storace. Anche qui c'è un buon sito internet, ci sono delle notizie, diciamo si riesce a stare un minimo sull'attualità. Poi La Verità è Libero, anche lì un po' su internet fermi al palo, sicuramente più presenti nelle edicole, però dico non basta, cioè non basta tutto questo. Cioè io vorrei vedere veramente le scuole di giornalismo, i centri studi, qualcuno che abbozza timidamente nella ricerca di formare anche dei giornalisti televisivi, un domani che ci saranno da condurre le trasmissioni, cioè tutto questo non c'è, e ho il terrore di quando si andrà al governo ovviamente dell'attacco e della reazione della grande stampa globalista. E non sarà semplicemente una questione di siamo attaccati e questi ci portano i voti, perché tanto se ci mettono sulla graticola gli elettori capiscono che c'è un sistema mediatico. Non è così, perché non si tratterà solo di notizie contro, si tratterà veramente di fomentare gli animi, capito? Si tratterà poi, quando si arriverà al momento anche qui di vedere questa spinta forte, fortissima verso la guerra civile, perché questi ormai sanno di aver perso, sanno di essere fuori dalla storia, sanno di essere semplicemente una congrega di poteri finanziari che manovrano e che cercano di manovrare il mondo, sanno che i popoli in gran parte li hanno scoperti, e quello che fomentano, così come stanno fomentando oggi, è semplicemente la guerra civile. Perché guardate esattamente cosa sta succedendo negli Stati Uniti, guardate cosa sta succedendo in Francia, guardate cosa sta succedendo in Inghilterra. Ovviamente si cerca di fomentare appunto questa guerra civile, e questo succederà esattamente, ve lo dico adesso, ve lo posso dire oggi che è il 23 giugno del 2020, succederà esattamente così non appena vinceranno le elezioni Salvini, Meloni e ahimè anche Berlusconi in questa compagine. Quindi prepariamoci, dico solo questo, poi noi, nel nostro piccolo, noi siamo già pronti, siamo qui con la nostra radio web, con i nostri strumenti, con la nostra determinazione, le nostre idee, le nostre proposte. Quello che non vedo invece è un po' di preparazione da parte dei grandi partiti, della Lega, di Fratelli d'Italia, strutture che hanno le risorse per mettere in piedi qualcosa di concreto. E allora diamine, lo facciano, non possono pensare di andare al governo senza essersi messi, diciamo così, degli strumenti in tasca per controbattere a quello che arriverà una volta al governo. Perché se oggi questi strumenti, Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, sono qui quieti, in silenzio, non si parla di niente, no? Di fronte alla disfatta del governo, la disfatta delle bugie, delle promesse sciocche di Conte, sono qui in silenzio, credetemi, questi strumenti esistono esattamente per disarcionare i governi che non vanno bene all'elite, all'Unione Europea, ai fondi monetari e così via. Quindi se c'è qualcuno in ascolto, mettetevi sotto, perché non è lontano il giorno in cui andrete al governo, e quando andrete al governo dovrete avere gli strumenti per controbattere. poi Corriere della Sera scoppia il caso IVA, quello che ho letto prima era su Repubblica, Corriere della Sera scoppia il caso IVA, Visco, riforma più ampia e Conte tira il freno, la riduzione sia a tempo. La proposta del Premier Conte è misura a tempo, il governatore di Banca Italia serve riforma complessiva, non imposta per imposta. L'incertezza non significa non fare niente. Confcommercio, crollo dei consumi anche in maggio. E quindi di fronte al crollo dei consumi si risponde in maniera scomposta, vedete che Conte dice l'IVA, quell'altro dice no, il governo non sa che pesci prendere, non sa dove andare a parare, semplicemente secondo me prende tempo, pensando che prima o poi qualcuno si muoverà per spingere questa nazione nelle braccia del MES o nelle braccia del Recovery Fund, quando semmai verrà fatto, insomma, per mettere la nostra nazione mani e piedi agli ordini della Unione Europea e dei suoi strumenti di coercizione. Aspettano, aspettano cosa? Che ne so, una crisi dello spread, che la Banca Centrale non compri più il debito sul mercato secondario. Non lo so, però sono proprio lì in una seconda ondata del virus, sono lì in attesa, semplicemente perché la loro capacità di manovra è praticamente nulla e zero e si continua a discutere, mentre crollano i consumi, mentre succedono un sacco di cose, mentre prima o poi bisognerà licenziare le persone e aprire licenziamenti, mentre finirà la cassa integrazione, questi stanno lì e aspettano. E non mettono un soldo in tasca a nessuno. Poi, diciamo, Corriere, tanto per farvi capire, parte con Zanardi. Io contro Zanardi a 300 all'ora, grazie a lui ho superato i sensi di colpa. In prima pagina troviamo questa intervista al pilota che ha avuto l'incidente con Zanardi quando Zanardi perse le gambe. Cioè, per carità, tutto bellissimo, però non riesco veramente a capire il rilievo di questa notizia, tanto da metterla sostanzialmente come seconda qui nella pagina del Corriere. Organizzazione Mondiale della Sanità, il virus accelera negli Stati Uniti e in Brasile, record di nuovi casi. Ovviamente dall'altra parte abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che tutti quanti sappiamo quanto interessata sia nel suo lavoro e quanti errori abbia fatto fin qui, che continua a spingere l'idea che c'è un virus terribile, che è ovunque, che è milioni di morti e che dobbiamo chiuderci tutti dentro casa, con un coro unanime, diciamo così, di OMS, Corriere, Repubblica, Stampa, Greta, tutti, il virus, bisogna stare attenti, tornerà. Mentre invece gli studi scientifici, almeno quelli italiani, dicono il contrario. Qui ne troviamo uno, i debolmente positivi non infettano. Qui nel frattempo si aggiorna la pagina del Corriere e l'intervista a Zanardi, mentre mi ascoltavano, non a Zanardi, al pilota che anni fa ha avuto l'incidente con Zanardi, arriva addirittura come prima notizia del Corriere della Sera. Attenzione, fermate le rotative, parla il pilota che ha fatto l'incidente con Zanardi. Quanti anni fa è? Non lo so. Bah. Comunque, l'IVA, stavo leggendo, debolmente positivi non infettano, stop all'isolamento per i 15.000 in Lombardia. Il virologo Baldanti dice che chi è guarito non è più contagioso e così via. Notizie rassicuranti arrivano dall'Italia, dall'estero, dove non si può controllare, non si sa niente, arrivano notizie inquietanti, almeno secondo loro. Il maxi focolaio nel mattatoio in Germania, i malati salgono a 1533, l'allarme della Merkel, in quarantena 7.000 lavoratori e parenti, la cancelliera, bisogna fare di tutto per contenere questa crisi, di tutto, chissà cosa sarà questo di tutto che sogna la Merkel. Così si muove l'epidemia in Italia, i soliti numeri, l'estate dei voli fantasma, alcune compagnie vendono biglietti per aerei che non voleranno, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dice che per le cancellazioni dopo il 3 giugno non si può usare la causa pandemia. E così via. Parla Cosimo Ferri, Palamara sa molto di più di quanto ho detto. Oh, ecco, andiamoci a guardare. Poi a parte che mi aspetto ovviamente da voi segnalazioni su articoli ben più interessanti rispetto a quelli che troviamo sulla corazzata globalista, sul primato nazionale. Ieri c'era un articolo interessante sulla questione giudiziaria, vediamo di ritrovarcelo qui nella home page, andiamo a vedere. il DDL omofobia e liberticida al Family Day in piazza l'11 luglio a Roma. Effettivamente, insomma, abbiamo letto cose agghiaccianti, no? Sul DDL omofobia, su diciamo così, le vessazioni che andrebbero imposte a chi si macchia del reato di omofobia, ritiro del passaporto per un periodo, coprifuoco, cose veramente incredibili. Insomma, speriamo veramente che non passi esattamente così come è stato disegnato, anzi speriamo che non passi proprio e che cada il governo prima, perché veramente è inquietante quanto abbiamo letto. Johnson & Johnson ritira dal mercato le creme sbiancanti per la pelle, sono razziste, mamma mia ragazzi. E questo articolo che poi mi avete segnalato, lo leggerò dopo su Telegram, su il figlio di Muhammad Ali, ex Cassius Clay, che è contro il Black Lives Matter, e dice addirittura che è razzista. Questa sì che è una notizia interessante. Sto qui cercando la notizia che ho letto ieri su Palamara e Albamonte, sul primato nazionale. Adesso me la vado a cercare con Google mentre vi lascio 2 secondi. Con Brasile. Ed eccoci qua, me la sono ritrovata con Google. Albamonte confessa dopo le accuse di Palamara, incontravo la deputata PD Ferranti, è una mia amica. Ricorderete, Palamara aveva detto di queste cene fra Albamonte e la deputata PD Ferranti, nonché presidente della Commissione Giustizia. Annuncio di querela da parte di Albamonte, e poi torna indietro e dice no, no, effettivamente l'ho incontrata, ma non abbiamo parlato di nomine, non abbiamo parlato di questo o quest'altro. Vediamo un po' l'articolo. Moie Sansone con tutti i filistei, espulso dall'Associazione Nazionale Magistrati e senza più nulla da perdere, Luca Palamara non ci sta a fare da capro espiatorio. Palamara non si è svegliato una mattina e si è inventato il sistema delle correnti, ha detto l'ex presidente dell'ANM in un'intervista a Repubblica. Insomma, il clientelismo nel potere interno della magistratura è una roba che precede chiaramente l'azione dell'ex PM di Roma. Solo che adesso tutti i magistrati starebbero cadendo dal pero, compreso il PM partigiano Eugenio Albamonte, quello che, leggo nell'articolo, sulla base degli esposti dell'ANPI, inventa le accuse di odio razziale nei confronti di Casa Pound, per intenderci, e già inventa perché queste accuse sono state rigettate dal GIP. Comunque, Palamara accusa Albamonte, trovo fisiologico che chi ha determinate cariche rappresentative nella magistratura interloquisca con la politica. Spiega Palamara sempre nell'intervista a Repubblica di 2 giorni fa, ma trovo meno condivisibile che ci siano procuratori della Repubblica che vadano a cena con i politici. Quanto al mio promemoria, mi riferivo ad esempio ai rapporti tra l'allora presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, eletta nel Partito Democratico, ed Eugenio Albamonte, PM di Roma e della sinistra di Area, come ad esempio in occasione della nomina del vicepresidente del CSM Davide Ermini o degli avvocati della Corte di Cassazione, mi pare di ricordare. Insomma, l'accusa di Palamara ad Albamonte è chiara, avrebbe incontrato l'ex deputata del Partito Democratico per ragionare insieme su alcune nomine, tra cui quella del vicepresidente del CSM. Ma chi è Donatella Ferranti, amica di Albamonte? Piccolo particolare, Donatella Ferranti non è solo una ex parlamentare del Partito Democratico. Prima di farsi eleggere nel 2008 nelle liste dei democratici, dall'81 al 1998 è stata PM presso la Procura di Viterbo, poi è entrata al Consiglio Superiore della Magistratura, prima come vice segretario e poi come segretario generale. Come già detto, nel 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati nel Partito Democratico e lì rimane per 2 legislature fino al 2018, per 10 anni. Quindi questa si è fatta per questa signora, Donatella Ferranti, è stata, diciamo così, magistrato, pubblico ministero presso la Procura di Viterbo, poi nel CSM, quindi dall'81 al 98 una carriera in magistratura, Nel 98, cioè nel 2008 viene eletta, cioè fino al 2008 è stato magistrato, nel 2008 viene eletta nel Partito Democratico. Ditemi voi se già questo vi sembra normale, no? E arriva a fare addirittura la Presidente della Commissione Giustizia. Nel 2018 non viene ricandidata, ma riceve in dote un paracadute di tutto rispetto, con un'autentica forzatura, senza un regolare concorso, viene nominata giudice di Cassazione. Così. Quindi carriera in magistratura, 10 anni da parlamentare col Partito Democratico e poi torna a fare il giudice di Cassazione. Riprendendo gli articoli usciti allora, secondo la legge, se un magistrato abbandona la propria posizione per ricoprire un altro incarico fuori ruolo, al suo ritorno deve essere reintegrato nella stessa posizione professionale senza alcun avanzamento di carriera. Il CSM di solito restiva a passaggi del genere, da PM a giudice di Cassazione ha invece approvato il provvedimento di far tramutare questa deputata del PD in giudice di Cassazione in tempo record con un solo contrario e 2 astenuti. Il tutto è avvenuto incredibilmente in poco più di 24 ore. L'avvocato di Alba Monte parla di fatti mai avvenuti. Qual è dunque il rapporto tra Alba Monte e la ex PM, ex segretario generale del Consiglio Supremo di Magistratura, ex deputata e attualmente giudice di Cassazione Donatella Ferranti? Il giorno stesso dell'uscita dell'intervista su Repubblica, Paolo Galdieri, avvocato del PM romano ai vertici di Magistratura Democratica Alba Monte, si è affrettato a smentire le parole di Palamara. In una serie di interviste rese oggi a Repubblica, al Fatto Quotidiano, lo ha diffamato, dice l'avvocato, parlando di fatti mai avvenuti, in particolare di non meglio precisate scene tra il mio assistito, Eugenio Alba Monte, e l'onorevole Donatella Ferranti, già Presidente Commissione Giustizia della Camera, nelle quali si sarebbe discusso della nomina del vicepresidente del CSM David Dermini, ok. Ma Alba Monte conferma l'amicizia con la Ferranti, eppure in un'intervista uscita il giorno seguente sul Corriere della Sera, Alba Monte nei fatti smentisce il proprio avvocato, confermando gli incontri e l'amicizia con Donatella Ferranti. Alla domanda del giornalista, è vero che lei, magistrato di sinistra, ex presidente dell'ANM, ora segretario di Area, incontrava la deputata del PD Donatella Ferranti? Alba Monte risponde così, certo che è vero. Ma non è che se uno si incontra con un parlamentare e qualche consigliere del CSM deve per forza occuparsi di incariche o orientare nomine anche in vista di soluzioni di singole vicende giudiziarie a favore di uno dei commensali. Ci sono anche altri modi, altre finalità. Certo, saranno andati al cinema, dico io, a vedere un film di Muccino, si saranno abbracciati, non lo so, avranno parlato di sentimenti, di arte, di cultura, certo, non delle nomine del CSM, visto che uno fa il capo di una corrente della magistratura e l'altra faceva il presidente della Commissione Giustizia. Con Donatella Ferranti, che stimo e di cui sono amico, abbiamo sempre discusso di temi di interesse generale, problemi della giustizia, riforme. In ogni caso io non faccio parte del CSM e Donatella non è un'imputata e questo fa qualche differenza. Ci mancherebbe, dottor Alba Monte, più che legittimo da segretario della corrente di sinistra dei magistrati, incontrare e mantenere un rapporto amicale con una deputata del PD, nonché presidente della Commissione Giustizia della Camera, che prima di entrare in politica era stata PM e poi segretario generale del CSM e attualmente giudice di Cassazione, per parlare del più e del meno o dei massimi sistemi, mai di nomine e correnti, chiaro, questa è la chiosa finale di chi ha scritto l'articolo sul primato nazionale che avevo già anticipato io, ma vi pare possibile una cosa del genere? Sembra, è normale? No? Quante chiacchiere si fanno attorno alla democrazia e bla 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 bla, e poi bisogna scoprire che la magistratura è assolutamente intrecciata con la politica, che uno fa il magistrato per 20 anni, poi fa per 10 anni il deputato, esce da lì e va a fare il giudice di Cassazione, cioè dell'ultimo grado di giudizio, no? Posso immaginare che una persona del genere, come la Donatella Ferranti e come Alba Monte, abbia dei pregiudizi nel giudicarmi e che non segua magari esattamente, diciamo così, la legge, ma magari segua un po' più le proprie convinzioni personali e le proprie opinioni? Io penso di sì. Andiamo a vedere se Repubblica ci regala qualcosa di più interessante, perché non siamo ancora scesi sotto. I boss scarcerati stavano riorganizzando Cosa Nostra, 10 arresti a Palermo, un video di un bacio secondo il rituale mafioso, confiscati i beni del cognato di Matteo Messina Denaro, colpa alla famiglia del superlatitante, decimata a Catania il clan Cappello Buonaccorso, 52 misure cautelari. Bene, insomma, speriamo sia alla fine in fondo. Il coronavirus cambia i pasti sugli aerei, ecco come e perché, compagnia per compagnia, molto interessante, dovremmo aprire questo articolo per capire come il coronavirus ha cambiato i pasti sugli aerei, chissà quale grande rivoluzione c'è stata a bordo degli aerei a causa del coronavirus per i pasti. I dubbi dei partner europei, o da Roma a Milano, piano di riforme e non solo meno imposte, vediamo un po'. Merkel e Macron fanno sapere informalmente che la scorciatoia fiscale rischia di irrigidire i paesi frugali e così rendere più difficile il recovery fund, perché ovviamente in tutto questo caos, nella discussione sul recovery fund, che ancora non esiste come strumento, sapete che ci sono i paesi cosiddetti frugali che non ne vogliono sapere, di lasciare soldi a fondo perduto all'Italia, che poi fa ridere perché non sono fondi a, so, sono soldi, soldi a fondo perduto, ma sono soldi nostri che mettiamo nel bilancio europeo e che ci vengono restituiti molto semplicemente, però facendo questo passaggio permettiamo ai paesi frugali, alla Germania, alla Francia, a chiunque altro, alla Lituania, di dire come li dobbiamo spendere e che non dobbiamo riceverli a fondo perduto ma sotto forma di prestiti. Insomma, in tutto questo caos, in questo marasma, ovviamente cosa esce? Esce fuori che cosa? Che alla casina del buon respiro all'interno di Villa Pamphilj si parla allegramente di riduzione delle tasse, di infrastrutture importanti e dall'altra parte quelli del nord dicono no, non dobbiamo dare i soldi all'Italia per fare queste cose, i soldi vanno dati solo per fare le riforme strutturali, ovvero per abbassare l'età pensionistica, bla bla bla, tutte quelle cose che sappiamo qui. E quindi si irrigidiscono. In Europa la riassumono così, leggiamo questo articolo. Nel pieno dei negoziati sul recovery fund per dare all'Italia 172 miliardi ancora. Parlare di un taglio dell'IVA non aiuta, piuttosto Roma dovrebbe presentare un piano di riforme serio per rilanciare l'economia. Che cosa hanno fatto qui cioè, tutto quello che hanno detto nella casina del buon respiro a Villa Pamphilj, che cosa è stato? Non è stato un piano di riforme? No, perché è stato un piano di niente, ovviamente. Hanno parlato di infrastrutture che sarebbero pronte da qui a 10 anni, hanno parlato del ponte sullo stretto di Messina, di un tunnel per collegare, se non si fa il ponte, la Calabria alla Sicilia, della dorsale che deve collegare Roma e Pescara con l'alta velocità, della dorsale adriatica, è tutta aria fritta, stupidaggine, idiozie, no? E ovviamente su al nord e in Unione Europea si sono risentiti perché volevano un piano di riforme, a loro sarebbe piaciuto che, diciamo così, da questi stati generali si fosse uscito con un accordo per dire ok, faremo ancora più flessibilità sul mondo del lavoro, abbasseremo ancora di più gli stipendi, manderemo la gente in pensione più tardi e la manderemo con meno soldi. E poi faremo un piano di contenimento della spesa con la privatizzazione totale della sanità, con la privatizzazione dei mezzi pubblici. Questo era quello che voleva sentirsi dire, l'Unione Europea, perché poi queste sono le condizioni per ricevere i soldi nostri in prestito. Pensate un po'. Ma ditemi voi, ragazzi, c'è da perdere veramente la sanità mentale. L'ira del Premier Giuseppe Conte, l'idea del Premier Giuseppe Conte, scusate, l'ira era la mia, ho fatto un lapsus freudiano totale, l'idea del Premier Giuseppe Conte sull'IVA proprio non è piaciuta né ai partner né a Bruxelles. Gli alleati come Angela Merkel e Macron, tramite canali informali, hanno fatto sapere al governo che la scorciatoia fiscale non aiuta a portare i leader frugali al compromesso, anzi rischia di irrigidire le posizioni. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, interrogato sull'IVA, si è limitato a dire valutiamo le proposte quando vengono formulate nei bilanci. Un commento garbato ma gelido. Il punto è che l'Italia non può usare i soldi del recovery per tagliare l'IVA, ma quali soldi del recovery che non esiste il recovery? I 750 miliardi che Bruxelles raccoglierà sui mercati segneranno l'archiviazione dell'austerity, ma non saranno un regalo. L'Italia ne sarà il primo beneficiario, ma come gli altri paesi, per incassare la propria tranche, dovrà presentare a Bruxelles un piano di riforme entro l'autunno. Entro l'autunno non ci sarà neanche il recovery fund. Comunque, l'Europa non chiede nulla di impossibile, anzi lascia al governo la scelta tra un ampio menu che comprende il Green Deal, la digitalizzazione, l'aiuto ai settori più colpiti del Covid, ammodernamento della pubblica amministrazione e della giustizia, un mix per rilanciare in modo permanente l'economia da scegliere tra le priorità europee per il futuro e tra le riforme che da anni la Commissione UE raccomanda a Roma. Ah, ecco, allora c'è da scegliere fra le riforme, no? Fra il Green Deal e la digitalizzazione. Tra queste c'è anche la revisione del fisco, che però andrebbe in senso opposto a quella prefigurata del Premier. Per Bruxelles semmai sarebbe necessario spostare il carico fiscale alleggerendo lavoro e produzione da compensare con un aumento delle imposte sui consumi, ovvero l'IVA, sulla proprietà, ovvero sulle case, e sull'inquinamento, ovvero sulle imprese, che poi di questo si parla, capite? No? Capite? Bisogna spostare il carico fiscale alleggerendo lavoro e produzione e compensare con un aumento di imposte su consumi, su proprietà e su inquinamento. Questa sarebbe la riforma fiscale ammissibile all'interno del recovery. Immaginare tagliare l'IVA senza ricorrere ai soldi del fondo UE sarebbe un gioco delle tre carte poco apprezzato dai partner. E così via. Ecco perché ieri i partner europei, compresi Macron e Merkel, hanno appreso con disappunto l'idea del Premier. Beh. La situazione tuttavia è recuperabile. Da domani Conte sentirà una serie di leader europei. Mamma mia, ragazzi. Continuerà a sentire leader europei. Ma questo fa mai qualcosa? Ma questo governo fa mai qualcosa? Cioè, ce la fa a fare qualcosa che non sia un DPCM senza interpellare il Parlamento? Cioè, questo sono 20 giorni che sta sentendo mezzo mondo su che cosa deve fare. Se non sai cosa fare, te ne devi andare. È molto semplicemente. Ma io continuo a confidare nell'opposizione, spero che quando ci si incontrerà con il Premier Conte gli si dica chiaro e tondo questo, perché qui siamo veramente alla follia. Alla follia totale, paralizzati, fermi, con un Premier che ascolta tutti, ascolta Colao, ascolta le commissioni tecnici, ascolta i pareri, ascolta Tizio, ascolta Caio, ascolta Sempronio, è un governo che non fa niente però. Nel frattempo, veramente incredibile. Stati Uniti, attaccata la statua di Jackson, attenzione alla Casa Bianca, attaccata la statua, linciata la statua, ecco, questo è, diciamo, quello che... diciamo lo sport preferito dei manifestanti antifa degli Stati Uniti, e anche qua, a quanto pare, no? Con grande coraggio si va la notte a tirare la vernice in faccia alle statue. Mi immagino anche un po' di terrore e di paura nel compiere questo gesto, sia mai che la statua o il busto di qualcuno possano animarsi e dare due sonori schiaffoni agli imbrattatori. Comunque, negli Stati Uniti si è arrivati anche nel giardino della Casa Bianca a questa pantomima, hanno provato a tirare giù una statua equestre di Jackson, non so se sia un ex presidente o di quale golpe si sia macchiato, e nessuno è intervenuto. Poi a un certo punto stamattina su Twitter mi sembra di aver visto un passaggio in cui la polizia disperde i manifestanti a spintoni e peperoncino in faccia, e va bene così. L'odissea di Mario, 87 anni, nessun sintomo, ma positivo ancora al 10° tampone, poveraccio. 10 tamponi positivi, non ha nessun sintomo da marzo, che è ufficialmente un malato di Covid, e per fortuna che non è morto di altre cose, altrimenti avrebbero detto che sarebbe morto di Covid. Se nel frattempo Mario, positivo, è segnalato come malato di Covid, senza nessun sintomo, ma positivo a tutti i tamponi che gli vengono fatti, fosse morto di infarto, lo avrebbero messo nel calderone dei morti per coronavirus. Questa è la realtà. Fuga da applicazioni, test e mascherine, l'Italia ha abbassato la guardia. Oh, ecco qua, con grande dispiacere, Repubblica nota questa cosa. La fase 3 sembra aver dimenticato la prevenzione, pochi gli italiani che hanno scaricato immuni. Ricorderete, ieri abbiamo letto una notizia di una signora di Bari o giù di lì, che a causa dell'applicazione è entrata in quarantena senza aver mai incontrato praticamente nessuno, e deve stare in quarantena e non c'è nessun protocollo, deve stare chiusa 15 giorni a casa senza tampone, senza test sierologico, così chiusa dentro casa per 15 giorni. Poi magari fra 15 giorni l'applicazione dice che deve starne altri 15 e ci deve stare perché ha scaricato l'applicazione. Pensate un po'. E poi dite perché la gente non se la scarica. A un mese dal via record di no, e a un mese dal via record... vabbè, scusate, leggo il sottotitolo dell'articolo, ditemi voi se capite. La fase 3 sembra aver dimenticato la prevenzione, pochi gli italiani che hanno scaricato immuni, e a un mese dal via record di no per l'indagine serologica. I timori del governo per la scuola, questo è il titolo, sottotitolo. Mascherine, è crollate le vendite, le mascherine sono state l'oggetto più cercato nella settimana peggiore della pandemia, oggi che dovrebbero essere utilizzate per ridurre ancora l'ormai bassa circolazione del virus, si comprano molto meno. Rispetto al periodo più caldo registriamo un calo delle vendite di oltre la metà, dice Marco Cosso di Federpharma. È un errore, così rischiamo, dice lui. E mentre alcune regioni come Lombardia e Veneto pensano di togliere l'obbligo all'aperto, i grossisti sono preoccupati, e non perché vendano meno, visti i bassi margini, spiega l'associazione dei distributori farmaceutici, ma per le conseguenze sanitarie, sì, certo. Pochi download per Immuni, l'hanno scaricata in pochissimi, neanche 3,5 milioni di italiani, cioè molti meno dei 23 milioni che in base ad alcuni sondaggi si dicono disponibili a metterla sulla smartphone. Si tratta di un numero troppo basso di persone perché serve al tracciamento dei contatti dei positivi. Immuni non decolla e questo malgrado le rassicurazioni sul rispetto della privacy. E allora anche il sospetto è che molti non la scarichino perché non temono più il virus. Ma è vero, non temono il virus, ma temono la quarantena che può arrivare con l'applicazione. Se ti arriva il messaggio e tu segui le istruzioni quando ti arriva il messaggio, contatti la ASL e quelli dicono che faccio adesso che sono stato in contatto, secondo l'applicazione, con un sospetto contagiato, è adesso se ne sia 15 giorni a casa, ma non mi fate un controllo, un tampone, niente, no, non gli facciamo niente, sia 15 giorni chiuso dentro casa, così. E il lavoro, oh, che ci frega, noi siamo la ASL, resti a casa, chieda le ferie, non lo so, e i figli, non ci interessa niente, resti a casa. E poi dite perché la gente non la scarica. Indagine sierologica flop, prosegue l'articolo di Repubblica, qualcuno è stato chiamato anche 15 volte e non ha mai risposto. Dietro al flop dell'indagine sierologica c'è sicuramente anche il sospetto degli italiani nei confronti dei numeri sconosciuti che fanno subito pensare all'odiato telemarketing. La Croce Rossa doveva telefonare a 195.000 persone per arrivare a un campione di 150.000 indicato dall'Istat. In questo modo si intendeva scoprire come ha circolato il virus. Ma il responsabile area salute della Croce Rossa, Michele Bonizzi, spiega: abbiamo contattato 156.000 cittadini e hanno risposto in 97.000. Tra le persone raggiunte, quelle che hanno accettato di fare il prelievo sono state 55.000. Dopo 4 settimane di telefonate si è raccolto un terzo del campione. E beh, ragazzi, è inutile fare pure i campionamenti. Io dico, al primo sintomo, febbre, tosse persistente, si va alla ASL e si fa il tampone o il test sierologico, no, che io sto a casa a fare la mia vita normale, da marzo fino ad oggi non ho avuto neanche uno starnuto e voi mi chiamate per farmi fare il test e se poi il test viene fuori che sono positivo, sono stato in contatto, mi chiudete dentro casa un'altra volta. Quindi immaginatevi se la gente ha voglia di fare queste cose. E poi test nelle scuole, sempre necessari i 2 tamponi, ieri il CTS ha deciso di non seguire le indicazioni dell'OMS sulla certificazione di fine malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto di non fare più tamponi e di attendere trascorsi 14 giorni dalla diagnosi, altri 3 giorni senza sintomi prima di dichiarare la guarigione. Gli esperti italiani, visto che quella non è una decisione vincolante, hanno deciso che da noi sarà ancora necessario il doppio tampone negativo per sancire la fine della malattia. Insomma, grande, grandissimo caos su tutta questa questione, ma l'importante è capire che gli italiani non hanno intenzione né di scaricare le applicazioni, figuratevi addirittura di fare il vaccino obbligatorio come vorrebbero alcuni. E questa sarà una delle grandi battaglie che andranno fatte in futuro, credetemi. Galli, è presto per pensare che l'epidemia non tornerà, e così via. Altre notizie, vediamo un po'. Non vedo nulla di interessante su Repubblica, andiamo a vedere La Stampa, magari ci regala qualcosina. Comunque è inquietante come la politica sia sparita dai quotidiani e soprattutto un po' l'opposizione, tranne l'intesa sulle regionali che qui troviamo sulla Stampa in un articoletto in fondo che andremo a leggere. Thank you. bene, vediamo cosa dice la stampa sulle regionali intese nel centrodestra. Fitto di Fratelli d'Italia in Puglia, Toscana al Carroccio. La Lega cede sulla Campania, ma sceglie i sindaci per il sud. L'accordo tra Berlusconi, Meloni e Salvini è arrivato dopo un lungo confronto. Allora, accordo raggiunto nel centrodestra sulle candidature per le elezioni a settembre. Matteo Salvini parla di svolta storica per aver ottenuto la candidatura leghista a sindaco in tante città del centro-sud e più di mezzo milione di cittadini, soprattutto a Reggio Calabria, dove la campagna elettorale sarà tutta giocata sulla costruzione del ponte. Cede su Campania e Puglia, dove correranno Stefano Caldoro di Forza Italia e Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia. Ma piazza nel ticket suoi uomini come vicegovernatori. Il suo, dice, è un atto di responsabilità per non rompere il centrodestra, di cui conferma di essere leader e federatore. Quindi in Campania correrà Caldoro di Forza Italia e Fitto di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la Puglia. Silvio Berlusconi non cede in Calabria, non cede come in Calabria, dove accettò il veto di Salvini su Occhiuto per virare su Jole Santelli, dove tra l'altro vinse. Stavolta tiene duro perché considera la Campania un bastione da difendere a tutti i costi. Se avesse mollato Caldoro avrebbe perso la faccia e pezzi di Forza Italia, che in quella regione viaggia ancora a due cifre, percentuali che non può più vantare in molte altre regioni e che vuole confermare grazie al traino della lista azzurra, i cui voti andranno sommati a quelli della lista del presidente. Berlusconi sa pure però che i sondaggi danno De Luca in vantaggio. Più competitivi invece sono Fitto in Puglia, che dovrebbe correre. Non so se la sinistra ha trovato un accordo, ma mi sembra di no, fra Emiliano e un altro personaggio del Partito Democratico. Sì, centro-sinistra diviso e per certi versi anche Acquaroli nelle Marche, ma entrambi targati Fratelli d'Italia. Partita persa in partenza in Toscana, dove il Carroccio mette in pista l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Salvini dice che non ci sono regioni inespugnabili, ma lo diceva pure in Emilia-Romagna. Brilla in campo leghista l'invincibile Luca Zaia in Veneto, mentre in Liguria l'amico Giovanni Toti ha un vantaggio che sembra incolmabile, viste le difficoltà di trovare un accordo tra PD e 5 Stelle. Alla fine, dicono in Forza Italia, Salvini ne esce indebolito. Reggio Calabria, auguri, città difficile sotto tutti i punti di vista, non solo da quello politico, e l'uscente Falcomatà difficilmente si può sconfiggere. Vabbè, insomma. Però intanto il centrodestra ha trovato la quadra sulle candidature, mentre il centrosinistra non esiste e soprattutto non esiste una compagine politica PD Movimento 5 Stelle. Quindi io credo e spero anche che queste elezioni amministrative siano una batosta per i partiti di area governativa e che possa essere l'inizio, diciamo, di un litigio infinito che possa portare alla caduta del governo. Nel frattempo, sommessamente ricordo che magari se il centrodestra o se i cosiddetti sovranisti si presentassero da Conte insieme, quando li chiama a parlare per dirgli non ti voteremo lo scostamento di bilancio, non voteremo niente, siamo stufi, siamo stanchi di te, te ne devi andare a casa, non ne vogliamo più sapere, cavatela da solo, allora quella già sarebbe una cosa buona e giusta, un'altra bella spinta al governo. E così via, almeno per quanto riguarda la stampa, vedete che due notizie sul centrodestra e sui sovranisti c'erano. In realtà in prima pagina troviamo notizie interessanti anche dal punto di vista economico. Landini, sindacati, il governo parla troppo, ora agisca, la vera urgenza è detassare il lavoro, la vera urgenza è detassare tutto, lavoro, impresa e magari anche consumi, ma ripeto sempre per fare questo. Il discorso è sempre che senza sovranità monetaria non lo puoi fare. Visco frena Conte, prima dei tagli IVA informare il fisco. Grillo vuole la rete unica delle telecomunicazioni senza Enel. Va bene, anche lo stiamo a sentire più Grillo, che serve ascoltarlo. Non lo apriamo. Ripartire dall'imposta sulla casa. Vediamo questo Pietro Garibaldi sulla stampa dove vuole andare a parare. Perché qui poi ogni tanto esce sempre qualcuno che spinge qualche proposta, ma in questo caso credo che sia una semplice proposta di questo giornalista. Ecco il tempo delle scelte, archiviati gli stati generali di Villa Pamphilj, il presidente del Consiglio Conte ha messo sul tavolo il tema della riduzione fiscale. La proposta sembra essere quella di partire da una riduzione dell'IVA imposta sul valore aggiunto. In Italia sugli acquisti di beni e servizi si applicano aliquote intorno al 22%. Alcuni beni hanno un'aliquota più bassa, e lo sappiamo, va bene. La riduzione dell'IVA dovrebbe ridurre i prezzi di beni e servizi e aumentare la domanda. È un classico stimolo di domanda aggregata, ma per me invece non funziona per niente così. Nei libri di testo funziona, appunto, determinando un aumento di spesa a catena che potrebbe alleviare la riduzione del PIL, quest'anno prevista intorno a una forchetta dell'8-10%, cioè così come se la gente che non spende semplicemente perché così la roba costa troppo, allora abbassiamo i prezzi e poi spenderemo. Non è così. La prima riguarda il costo d'operazione, non è affatto scontato. Ritengo che sia più importante ridurre le tasse sul lavoro e mettere in essere un aumento del reddito netto delle famiglie. Una riduzione del costo del lavoro a beneficio dei lavoratori avrà due effetti: innanzitutto i lavoratori aumenteranno il reddito percepito a fine mese, la riduzione delle tasse sul lavoro permetterà alle famiglie di aumentare il reddito disponibile. Non è scontato che con questo reddito in aggiunta converranno a spendere, ma almeno avranno più soldi a fine mese. Inoltre la riduzione delle tasse sul lavoro determinerebbe un aumento della domanda. Il vero problema è il lavoro, diversi studi, no, perché si parlava di casa, io ho aperto l'articolo per leggere notizie su idee e proposte sulla casa, anche perché la casa è un altro dei fattori determinanti, secondo me, per l'economia. La sicurezza di avere un tetto sulla testa è quella sicurezza, che questo tetto non ti verrà toccato e che tu hai la possibilità di comprarti casa nell'arco di qualche anno di duro lavoro. Avere questa certezza del tetto di proprietà sulla testa è una delle cose che fa funzionare bene l'economia, perché ti dà quella sicurezza e quella fiducia per poter poi, appunto, spendere e far circolare il denaro nell'economia. Ma qui sulla casa in questo articolo non si parlava, si parlava di tutt'altro, ahimè, perdonatemi. Dal PD e Italia Viva dubbi sulla misura del taglio dell'IVA, va bene, l'abbiamo letto e straletto. Zanardi, Stone Age, Trump estende fino a fine anno il divieto dei visti per i lavoratori stranieri ai tech, Conte il taglio dell'IVA e così via, insomma, vabbè, nulla cosmico anche qui sulla stampa. Ma andiamo allora. Andiamo a vedere la chat, andiamoci ad ascoltare un po' di chat e a parlare fra noi, che forse è la cosa migliore che possiamo fare questa mattina, cari amici, e magari ci ascoltiamo anche un po' di musica. Qui avete riconosciuto sicuramente, cari amici, la colonna sonora del Padrino, Nino Rota, per la colonna sonora di questi splendidi film sul Padrino, su questa storia di Don Vito Corleone e della sua famiglia, ovviamente dal punto di vista cinematografico, capolavori, neanche a dirlo. sempre diciamo colonna sonora anche qui italiana, italianissima. Ma andiamo a leggere i vostri messaggi. Stefano il primo stamattina alle 7:30. Ciao Simone, buongiorno. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sull'assistenzialismo. Queste sciagurate politiche ci porteranno ad essere degli schiavi indebitati e allora potranno fare di noi ciò che vogliono. È ora di dire basta. Esatto, vabbè, noi abbiamo sempre preferito ovviamente il lavoro all'assistenza e anche l'idea appunto del reddito di cittadinanza per persone che potrebbero tranquillamente lavorare ci è sempre sembrata una stupidaggine, sarebbe stato molto meglio creare lavoro, magari assumere anche nel comparto pubblico questi giovani e fargli fare qualcosa per uno stipendio vero e non per qualcosa che è così, che sembra appunto una specie di iniezione semplicemente per tenere in vita le persone, no? Come al solito, ti do un sussidio, ti do qualcosa che non è il lavoro, ti do una miseria ogni mese, poi quando voglio, se sbagli, te lo stacco e ti faccio morire. È sempre quella la logica, no? Poi Alessandro, buongiorno, buongiorno a te, sempre presente. Fabius, buongiorno, oggi riesco ad ascoltare la diretta, un augurio di buona giornata cordialmente Fabio, ti ringrazio caro Fabio per ascoltarci stamattina, come avrete potuto ascoltare tutti quanti, fra le 8 e le 9. Abbiamo provato a leggere i giornali ma non ci abbiamo trovato niente, se non i deliri di Conte e il problema del fatto che abbia annunciato una sorta di taglio dell'IVA per poi rimangiarsi le parole, ma questo hanno scatenato diciamo una grossa e ampia discussione e frattura all'interno del governo e addirittura il rimbrotto di chi spinge per il recovery fund, ovviamente perché se dici che arrivano i miliardi, che non è vero, e poi ci vuoi subito tagliare le tasse sugli stati del nord, ovviamente potranno continuare a dire che il recovery fund non lo vogliono fare, giustamente per fortuna, quindi Fabius, stamattina ci hai ascoltato e te ne ringrazio però. Diciamo, dal punto di vista delle notizie non abbiamo avuto tante cose, ma diciamo che è comunque sì, andando incontro all'estate, e siamo oggi in estate perché siamo in est entrati in estate 2 giorni fa, ahimè, come tradizione storia in Italia, si andrà incontro anche a, diciamo così, un rallentamento della politica e un rallentamento delle questioni sui giornali, anche se poi comunque, ripeto sempre, ci dovrebbe essere una campagna elettorale da qui a breve per il voto alle regionali, quindi staremo insomma a vedere come sempre. Buongiorno Gianluca, Pietro, Arianna mi dice cosa si fa su questa questione, Family Day contro la proposta Scalfarotto che punisce l'omotransfobia. Vediamo un po', adesso cerco un attimo l'articolo dove spiegava bene che cosa vogliono questi pazzi che vogliono fare questa legge. Contro l'omotransfobia, fra l'altro ecco Scalfarotto forse mi sembra che si stia contendendo la presidenza in Puglia contro Emiliano, non lo so, ditemelo voi che ne sapete più di me, però ovviamente che cosa dobbiamo fare? Siamo contrari ragazzi, cioè questa è una legge liberticida, assolutamente è impensabile, inammissibile di poter punire con delle simili sanzioni delle persone, magari semplicemente per un reato d'opinione, cioè come si definisce questa omotransfobia? Se sono contrario alle adozioni, sono passibile di denuncia, sono passibile di tutte quelle misure che abbiamo letto fin qui, la sospensione del passaporto, il coprifuoco, i lavori e i servizi sociali presso le associazioni LGBT. Ecco, su questo bisogna capirne un po' di più. Andiamoci magari a leggere l'articolo del Primato Nazionale, adesso me lo vado a cercare, vi lascio 2 secondi con Ennio Morricone e me lo tiro fuori l'articolo e lo leggiamo. Thank you. E rientriamo, questo ovviamente neanche a dirlo, era il genio romano di Ennio Morricone, per qualche dollaro in più. Ragazzi, roba bellissima che viene ovviamente come sempre dal passato, e si spiega un po' perché questi altri imbecilli vogliono cancellare sempre il passato, perché se devo pensare al mondo moderno, a quello che sentiamo oggi... Veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Comunque l'articolo no al family, no all'omofobia, al DDL omofobia, è liberticida, Family Day in piazza l'11 luglio a Roma. Non solo il senatore leghista Pillon, tutto il mondo cattolico si sta mobilitando contro la legge bavaglio Scalfarotto, che prevede in sostanza di estendere alcuni reati già previsti del codice penale agli episodi di odio basati sull'omofobia e sulla transfobia. Si aggiunge così al reato di discriminazione razziale, etnica e religiosa quello fondato sul genere e sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, un DDL che conterrebbe un ulteriore attacco alla libertà di espressione e alla democrazia, almeno stando a quanto denunciato dall'associazione Family Day, che annuncia a breve un'importante mobilitazione. Piazza del Popolo a Roma sarà teatro l'11 luglio 2020 a partire dalle ore 11 della manifestazione Restiamo Liberi per dire no al liberticida DDL Zan di modifica del codice penale. Si legge in un comunicato diffuso dal Family Day: l'iniziativa, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale, va bene. Vogliamo dare modo a tutto il vasto fronte sociale contro l'istituzione di questo nuovo reato di opinione e di esprimere il proprio dissenso. Insomma, una mobilitazione che nasce dal basso ed è animata da tutte le associazioni e i singoli cittadini che hanno a cuore la libertà e la democrazia nel nostro paese, che intende contrastare l'istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, che non essendo definito dal legislatore lascia enormi spazi a interpretazioni e a derive liberticide che colpiranno tutti coloro che promuovono il diritto naturale di ogni bambino ad avere un padre e una madre, o più semplicemente si riconoscono nel principio dell'identità sessuata biologica e non quello della variegata dell'identità di genere, e vabbè, insomma, tutte cose che sappiamo benissimo e che combattiamo anche noi da un certo punto di vista. Comunque, mi dicevi, cara Arianna, cosa facciamo? Abbiamo già partecipato, valuteremo se partecipare. Ovviamente è lontano da noi quello di inserire qualsivoglia visione religiosa all'interno della politica. Ovviamente qui Family Day è abbastanza sbilanciato da questo punto di vista, però non è detto, insomma, che questa battaglia non sia giusta e sacrosanta e che non si debba partecipare, così come abbiamo fatto in passato. Vedremo, insomma, come monterà questa situazione. Quello che è chiaro è che bisogna combattere, secondo me, questo DDL, così come tutte le altre leggi liberticide, e che la libertà in generale dell'individuo debba diventare, diciamo, anche qui, anche su queste questioni, così come su tutte le altre, un baluardo da difendere strenuamente. Buongiorno Monica. Alessandro mi manda l'articolo, quello sul figlio di Muhammad Ali, e andiamocelo a leggere perché è interessante anche questo. Bene, mentre sotto la partita naturalmente Blade Runner, qui Spotify mi manda sempre la stessa roba, ma comunque sono belle, ce le sentiamo. Black Lives Matter è razzista, papà voterebbe Trump, il figlio di Muhammad Ali fa inorridire gli antirazzisti. Hanno portato scompiglio nell'ambiente del Black Lives Matter le dichiarazioni del figlio del pugile Cassius Clay, meglio noto come Muhammad Ali. Muhammad Ali, 47 anni, ha infatti affermato ai microfoni del New York Post che suo padre avrebbe odiato le proteste dei BLM e le avrebbe bollate come razziste, perché queste manifestazioni stanno semplicemente aizzando i neri contro chiunque altro, e avrebbe senz'altro definito diavoli i saccheggiatori e i devastatori in azione in tutte le città americane. Mio padre diceva che tutte le vite contano, non solo quelle nere. Probabilmente sarebbe un supporter di Donald Trump se fosse vivo. Immaginatevi lo shock dei progressisti, prosegue l'articolo. La leggenda del pugilato Muhammad Ali rappresentò infatti negli anni 60 e 70 una figura chiave del movimento per i diritti civili degli afroamericani e manifestò insieme al movimento delle Black Panthers, organizzazione nata nel 66. Ali Junior insiste sul razzismo intrinseco delle vite dei neri contano, basta, li voglio chiamare in italiano, ma hanno stufato, che invece si definisce antirazzista. Non solo le vite nere contano, ma anche quelle bianche, quelle asiatiche, tutte. Dio ama tutti, dice Ali Junior, e condanna le violenze ancora in atto. Si può protestare pacificamente senza radere al suolo le città. Il figlio di Cassius Clay ha poi spezzato una lancia in favore di Derek Chauvin, il poliziotto responsabile della morte di Floyd durante il tragico fermo avvenuto a Minneapolis. Floyd stava opponendo resistenza all'arresto e Chauvin ha usato la tecnica sbagliata, ma stava solo facendo il suo dovere, ha spiegato. La maggioranza dei poliziotti non è corrotta, non si sveglia al mattino pensando oggi ho proprio voglia di ammazzare un negro, così dice lui. Cercano solo di portare a casa la pelle, cercano di tornare dalle loro famiglie a fine turno. Solo le mele marce andrebbero punite. E insomma, e così via le dichiarazioni del figlio di Mohamed Ali, assolutamente interessanti, interessanti. Bene, andiamo avanti con la chat, mentre non so assolutamente cosa è andato sotto, ma ha scelto Spotify. Arianna, l'argomento interessa la famiglia non solo. Anni fa andammo, non ero tanti anni fa, forse sì, ormai sono anni purtroppo, Arianna. Pilon è tra i pomodori, pensi che CP debba partecipare? Non lo so, lo stabiliremo, come ho detto prima, vedremo di capire che taglio si vuole dare a questa manifestazione. Ricordo io che abbiamo partecipato con un bello striscione, ci siamo fatti vedere così come era giusto fare all'epoca. Non è detto che non si partecipi di nuovo. Certo, insomma, voglio mettere in guardia sia il centrodestra sia il Movimento per la Famiglia di fare queste manifestazioni a luglio. Può essere un boomerang, un po' perché tanta gente è impegnata con il lavoro, stanno cercando di riprendere un po' le attività e soprattutto fa caldo e sappiamo che il popolo del centrodestra non è un popolo avvezzo alle manifestazioni così come gli altri. Quindi un po' di attenzione, comunque d'accordo. Emanuela, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Oggi vi strappo un sorriso, forse Agrigento Notizie, il ministro scambia nave quarantena per imbarcazione turistica. Eh sì, questi sono i nostri ministri. Andiamola a leggere questo articolo, mi copio il link e lo apro così magari ci facciamo due risate. Ho lasciato andare un po' Vangelis con questa che conoscete ovviamente tutti, che si chiama Inno, In italiano è la colonna sonora delle pubblicità Barilla degli anni 80 e ovviamente se vi tocca le corde del cuore è un po' perché vi ricorda quando eravate piccoli, ma un po' anche perché quelle pubblicità che erano bellissime erano un inno appunto all'antiglobalismo, cioè all'interno di quelle pubblicità, almeno fino agli inizi degli anni 90, avete trovato esattamente il contrario di quello che viene proposto oggi, ovvero la distruzione della tradizione, la distruzione della famiglia, la distruzione del passato, mentre invece in quelle pubblicità c'era esattamente tutto questo, e quindi è per questo che ci piacciono tanto, ce lo ascoltiamo ben volentieri. Singolare gaffa appunto sull'articolo che mi era stato mandato del... ministro del viceministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, l'esponente pentastellato del governo Conte in occasione della presentazione del programma di rilancio dello scalo portuale di Porto Empedocle, che ai microfoni di Agrigento Notizie ha detto: ho visto che c'è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano i turisti e che ci sono le prospettive per ripartire. Dalla nave osservata in porto del viceministro però non sbarcano turisti perché, per come fatto notare dai cronisti presenti, si tratta della Moby Zazà, il traghetto del gruppo onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare. La nave solitamente errata era rientrata in porto per accogliere i 211 migranti giunti ieri a bordo di Sea-Watch 3, e così insomma la gaffe molto interessante di questa persona che fa addirittura il viceministro. Proseguiamo con la nostra chat. Gianluca mi manda altra bomba sulle toghe, ingroia incastrata a Napolitano, fu lui a indicarmi Palamara, accidenti. Bene, speriamo che questa notizia esca fuori per benino. Apriamola. Ok, questi vogliono fare una trattativa sulla trattativa, quella che a Nino Di Matteo sembrava una semplice battuta si è scoperto essere ben altro. Al centro della bufera magistratura, già minato dallo scandalo di Luca Paramala, ci finisce anche Giorgio Napolitano ad aggiungere nuovi inquietanti dettagli, e l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. Anche in questo caso Nino Di Matteo dimostra di avere buona memoria, al contrario del ministro Bonafede, ricordando un episodio da me peraltro raccontato, spiega la DN Cronos commentando l'audizione di Di Matteo sul processo relativo alla trattativa Stato-Mafia. Fu per me stupefacente che in pieno scontro col Quirinale, per il famoso conflitto di attribuzione, il capo dello Stato, presidente Napolitano, mi mandasse un'ambasciata attraverso il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, con la quale mi chiedeva se si poteva trovare un accordo per evitare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale. Un fatto questo confermato dallo stesso Di Matteo. Ma la clamorosa vicenda non finisce qui, perché Ingroia ha anche ammesso di essere stato sorpreso dal fatto che tra gli ambasciatori indicati da Napolitano come suoi portavoci per un ipotetico incontro ci fosse proprio il dottor Luca Palamara, che in quanto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati avrebbe dovuto essere tutt'al più un portavoce della magistratura e quindi nostro e non certo della politica, e cioè del presidente Napolitano, dice l'ex PM che oggi fa l'avvocato. Poi la cosa non ebbe ulteriori sviluppi, probabilmente, insomma, va bene che questo intreccio e questa commistione fosse reale, fattiva, noi lo sapevamo bene, ma oggi stanno uscendo tutti i mostri dall'armadio. Bene. E buongiorno Anna, anche a te, buongiorno Alessandro. Non ho una calata umbra nel mio accento, sì ogni tanto può uscire, ma voi dovete sapere che Roma, comunque sia, cari amici all'ascolto, è nata, diciamo, fra un connubrio fra appunto romani che vivevano a Roma e Sabini, la Sabina si estende fino all'Umbria. E quindi diciamo un po' un mix di accenti ci può anche stare. Alessandro mi manda un articolo su Giuseppe Conte, vuota il sacco, su Roberto Casalino. Andiamo a leggere perché l'ha messo lì, oltre magari ad essere affascinato dalla sua persona, o magari, chissà, Giuseppe Conte da ragazzo è stato un grande fan del Grande Fratello, ha seguito magari la prima la prima versione, la prima serie con grande, grande interesse. Vediamo un po', dopo il Grande Fratello sembra che Rocco Casalino si sia conquistato la piena fiducia di Giuseppe Conte a difendere il capo della comunicazione di Palazzo Chigi, tirato in ballo dopo le polemiche per gli show di Conte, lo stesso presidente del Consiglio. Io non ho studiato da Premier, a differenza di tanti politici di carriera, ha premesso al Fatto Quotidiano. Quando sono stato nominato non avevo neanche un account Facebook. A quel punto ho scelto i miei collaboratori e ho scelto i migliori, i più talentuosi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui. Io credo che un Premier non debba circondarsi di yes men, ma di professionisti che sappiano dare il loro contributo. E pensare che sono in tanti, anzi tantissimi, fuori dentro la politica ad aver notato un certo filo conduttore nelle genialate comunicative pensate da Casalino per Conte, un filo conduttore che ha proprio il sapore di reality show. E vabbè, insomma, dice di averlo scelto perché è un bravo comunicatore. Devo dire che da un certo punto di vista, nonostante comunichi l'aria fritta, in qualche maniera riesce a comunicare bene, nel senso, diciamo, riesce a puntare l'attenzione sul personaggio di cui si occupa, in questo caso di Conte. C'è da dire che Rocco Casalino, avrete visto tutti quanti dei filmati, è una persona, diciamo così, un po' piena di sé, si vanagloriava di far parlare a comando i giornalisti in diretta TV mandando delle informative tramite WhatsApp, per esempio a Mentana, e Mentana diceva fermi tutti, ho un'indiscrezione da parte del governo, e lui rideva in questo video abbastanza inquietante. C'è da dire che Rocco Casalino è pienamente all'interno dei meccanismi e della struttura del Movimento 5 Stelle, tant'è vero che quando andammo a presentare le liste elettorali non mi ricordo quando, se nel 2018 o se alle successive europee, incrociammo proprio lui, Di Maio e Grillo che presentavano la lista elettorale, quindi uomo di super punta del Movimento 5 Stelle, altro che stimato professionista. Ma continuiamo con la chat, mancano pochi minuti. Marco mi scrivi il padrino di Nino Rota, brividi, effettivamente, tanta roba. Colonne sonore straordinarie, scritte spesso e volentieri da grandissimi compositori italiani degli anni 70, 80, anche 60, 70, 80. Vediamo un po'. Cristian, buongiorno, non ti devi stupire del nulla cosmico dei giornali globalisti, dopo tutto rispecchia molto bene l'altrettanto cosmico nulla che ci dà il nostro governo di pagliacci incompetenti. E già, caro Cristian, stanno lì fermi ad aspettare gli eventi e noi non possiamo che osservarli. Ci piacerebbe osservare qualche movimento in più da parte dell'opposizione, ma tanto sui giornali non c'è, poi non c'è magari neanche nella realtà. Adesso hanno chiuso le dinamiche delle candidature alle regionali, si apre una campagna elettorale, speriamo in bene, che ci si dia una mossa, ma quello che ripeto da qualche giorno, è speriamo bene che quando questi incontreranno Conte, gli dicano a chiare lettere che se ne deve andare a casa e che non sosterranno lo scostamento di bilancio a costo di prendersi giù tutti gli improperi da parte dei media. Bisogna assolutamente evitare di sostenere il governo nello scostamento di bilancio. E questa era la colonna sonora di Psycho, nel frattempo grazie Spotify per avercela mandata, ci stava bene con parlare del governo. Psycho, ovviamente parliamo, no, del film famoso con la vecchia impagliata, non vi voglio spoilerare, però insomma se non avete visto Psycho tanto non lo vedrete adesso nel 2020, se non l'avete visto fin qui, la scena famosa è quella della doccia, mentre lei si fa la doccia e arriva appunto il killer che la uccide nella doccia con questa musichetta di violini pazzi sotto. Però andiamo avanti con la nostra chat. Nemesi, buongiorno, anche tu mi mandi un articolo. Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari. Mi dispiace tanto perché poi alla fine, al netto di tutto, mi sta pure simpatico il povero Emilio Fede, finito come un piccolo ingranaggio all'interno di una macchina più grande di lui. L'ho incontrato una volta in un ristorante a Napoli durante una campagna elettorale. Il giornalista ex direttore del TG4 è stato arrestato per evasione dai domiciliari che avrebbe dovuto finire di scontare a Milano. Era a cena con la moglie sul lungomare. Il giornalista Emilio Fede è arrestato a Napoli. Secondo quanto riportato da Roma, l'ex del TG4 stava cenando con la moglie in un ristorante sul lungomare per festeggiare il suo 89esimo compleanno. I carabinieri gli avevano consegnato la richiesta del magistrato di Milano, in cui il giornalista viene considerato latitante per evasione. Fede infatti non avrebbe atteso l'autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza e, scaduti 7 mesi di domiciliare, si sarebbe messo in viaggio verso Napoli dopo aver informato i carabinieri di Segrate. Il giornalista deve completare la pena con altri 4 anni di servizi sociali. Fede avrebbe avuto in programma di tornare a Milano giovedì. Al momento Fede si troverebbe bloccato nel suo albergo, nell'attesa della decisione del giudice che sarà presa nella mattina di martedì. E così, povero Fede, ma insomma dai, lasciatelo andare. 4 anni di domicilio, 4 anni di servizi sociali, 7 mesi di domiciliari. Eh sì, era come mi fate, come mi segnalate. E questo concerto per violino in fa minore di Vivaldi, lo troviamo, Spotify me l'ha buttato lì, ovviamente perché lo troviamo, l'abbiamo trovato in diversi spot, mi pare di ricordarne uno famoso negli anni 80, ma ho dimenticato il prodotto, e poi anche in diversi film, sicuramente l'avrete associato a qualche cosa. Io non ci sono riuscito, però è, diciamo, stupendo. Neanche a dirlo, è già inno era De Vangelis collegata alla pubblicità della Barilla, e qui Anna mi manda la foto del gattino. Luisa, sì, bellissima, anche tu mi dici, mi ricorda quando ero bambina, gli spot della Barilla. Eh già, sì, buongiorno anche a Sugar. E non ci sono altri messaggi, quindi forse potremmo chiudere qui, o se magari qualcuno gli viene in mente questa canzone. Questo pezzo di violino, quale spot era degli anni 80? Con questo, ragazzi miei, anche oggi la rassegna stampa è andata e mi dispiace, insomma, non sono io che mi devo scusare, però i giornali oggi veramente non hanno niente da offrire, non ci sono grandi notizie. Potrei magari andare a perdere qualche minuto sulle pagine dei leader dell'opposizione per capire come si muovono, ma tanto erano tutti presi dalle nomine regionali, e questo è anche giusto da un certo punto di vista, e quindi in questo nulla cosmico. In questo nulla cosmico ci avviamo a concludere questa rassegna stampa anche oggi. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fin qui. No, non credo fosse lo spot della vecchia Romagna, per quel pezzo di violino. Dopo me lo vado a cercare su YouTube e cercheremo di dipanare il mistero. E quindi la rassegna stampa finisce qui oggi. Speriamo di incontrarci domani, cari amici, con delle notizie un po' più interessanti. Ma tant'è, a volte capita, soprattutto in estate, che la rassegna stampa perda un po' di senso. Comunque, ragazzi miei, a domani, sempre dalle 8 alle 9:30, sempre qui con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti quanti voi.
No. Rien de rien. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.
Senti, quelli a cui dai la caccia sono le persone da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, midiamo le tue ambulanze. Ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi.
River, all shall fade.